foot on the throttle, make sure you're too bad.
Sí, sí, sí.
En espíritu de amor, así señale José vivió. Bien, espíritu de paz, a su llegue José
accompagnare con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Vangelo secondo Luca, al capitolo primo, versetto 26. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Non stupitevi se prendo questo brano come conclusione degli esercizi, per una serie di motivi. Primo, perché un richiamo a Maria in un cammino di esercizi spirituali ci sta sempre bene. Secondo, perché oggi è una memoria mariana. Ma soprattutto perché, terzo motivo, il Concilio ci ha invitato a vedere Maria come il membro eminente del corpo di Cristo, e cioè l'incarnazione del mistero della Chiesa è più evidente e piena, il che tradotto vuole dire che la Chiesa, nel momento in cui tenta di comprendere se stessa e cerca di diventare se stessa, e ha davanti a sé come immagine, come modello, esattamente quello che è compiuto in Maria. Dirige una serie di visioni, di desideri, di impegni da parte nostra. Pensate solo a questo. Quello che Paolo scrive nella lettera agli Efesini a proposito di Cristo, che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Naturalmente, quando leggiamo queste parole qui viene da vergognarci, perché senza macchia né ruga, santa e immacolata, tutta gloriosa, siamo noi, la Chiesa, e questo tocca, non funziona benissimo. Però, se contempliamo Maria, questo funziona. In lei, questa immagine della Chiesa pura, pulita, c'è. E noi tentiamo anche noi di dare testimonianza, quindi di essere una immagine credibile di quella Chiesa che il Cristo ha salvato con il suo sacrificio. Però facciamo quel che possiamo. Quindi ogni tanto vale la pena che l'attenzione sia rivolta a Maria, a quello che lei è stata e al perché lo è stato. Naturalmente qui non sto a fare l'esegesi di tutto il brano, perché mi interessano solo alcune cose. La prima è che nel Vangelo secondo Luca l'annunciazione a Maria è parallela all'annunciazione a Zaccaria. È un modo di procedere lucano caratteristico di mettere accanto due realtà simili per notare la somiglianza, ma anche per notare la differenza. Ora, l'annunciazione a Zaccaria è quanto di più solenne dal punto di vista religioso uno potesse immaginare, perché avviene a Gerusalemme, nel Tempio, a un sacerdote, quando questo sacerdote può svolgere una funzione significativa, come è l'offerta dell'incenso all'interno del santo, dove c'è il piccolo altare dell'incenso, è da solo, mentre tutto il popolo è fuori che prega e attende la benedizione del Signore. I sacerdoti vengono a sorte, estratti a sorte, entrano nel santo e fanno l'offerta dell'incenso. Poi, uscendo, al termine dell'offerta, benedicono la folla. Quindi è il contesto più significativo dal punto di vista religioso. La seconda annunciazione sembra fatta apposta per essere il contrario, perché non siamo a Gerusalemme, nemmeno in Giudea, siamo addirittura in Galilea, cioè alla periferia estrema religiosamente, in un paese che è stato ebraicizzato da qualche decennio. Per molto tempo la Galilea è stata infiltrata da paganesimo e anche ai tempi di Gesù probabilmente di queste infiltrazioni ce n'erano. Quindi in un contesto certamente meno sacro rispetto al primo. E a una ragazza che non ha, almeno nel Vangelo non si dice che abbia niente di particolare, che non è nemmeno dal punto di vista sociale presente con quella dignità e significato che viene dato alla madre. Quando una donna diventa madre in Israele ha una sua identità significativa di donna. Questa è vergine, promessa sposa di un uomo, è vero, questo è della casa di Davide, di nome Giuseppe. Questa è l'unica nota di grandezza di questa persona. E però non c'è dubbio che l'annunciazione decisiva è questa, non quell'altra. È come a dire che Dio le sue strade le percorre non secondo degli schemi prefissati e delle grandezze che appaiono tali dal punto di vista mondano. Ha le sue preferenze, ha le sue strade, ha le sue scelte, e questa è una delle scelte più significative. Il racconto si sviluppa attraverso tre interventi dell'angelo di Gabriele, che sono naturalmente tre rivelazioni. Il primo è molto semplice, è un saluto: rallegrati pieno di grazie, il Signore è con te. Il secondo è l'annuncio della missione di Maria è la maternità nei confronti del Messia, di un Messia, del Cristo, e la terza è una spiegazione sul modo in cui avverrà questo concepimento e questa nascita. Tutti e tre questi interventi sono molto significativi. Il primo: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Alla traduzione antica, che era l'ave, ave piena di grazia, e i moderni preferiscono una traduzione letterale. Il termine è naturalmente kaire, e siccome kaire in greco è un saluto normale, la traduzione ave ci stava proprio bene, era quella che veniva facilmente. Il kaire è un saluto con cui ci si saluta tutti i santi giorni. Però c'è nella tradizione biblica una serie di oracoli del tempo dell'esilio e primo post-esilio che sono caratterizzati da questo imperativo: rallegrati. Per di più, l'oggetto e il destinatario di questo invito alla gioia è quella che si chiama la figlia di Sion o la figlia di Gerusalemme, che Gerusalemme sia rappresentabile come una vergine, una ragazza, sposa del Signore. Questo è tradizionale, almeno in alcuni profeti. E ci sono alcuni oracoli che sono rivolti a Gerusalemme personalizzata nella figura di una donna, di una ragazza. Uno di questi, il più significativo, ce ne sono degli altri che sono citati in margine della Bibbia di Gerusalemme, è quello di Sofonia al capitolo 3, che recita così: gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia e come nei giorni di festa. Il contesto è naturalmente l'esilio. Revocata la tua condanna è quella dell'esilio di Babilonia. Bene, quello che viene annunciato è che Gerusalemme ha di nuovo in mezzo a lei la presenza del Signore, la presenza del Re di Israele, che è naturalmente una presenza di salvezza che suscita in Gerusalemme la gioia. Gioisci, figlia di Sion, il Signore è in mezzo a te. Tu non vedrai più la sventura. Il Signore in mezzo a te è un salvatore potente e esulterà di gioia per te. Il Signore in mezzo a te è evidentemente il riferimento al motivo dell'invito alla gioia. La gioia è motivata dalla presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E quel in mezzo a te, che è Bekir Bek, è di per sé, vorrebbe dire, dentro di te, in te. Naturalmente in Sofonia vuol dire esattamente quello che hanno tradotto in mezzo a te. Ma rivederlo in Maria dà un significato straordinario. Il Signore dentro di te è un Salvatore potente. È come l'annuncio finalmente di quella gioia che Gerusalemme aspetta da tanto e che a questo punto sta diventando realtà. Rallegrati, rallegrati. Poi il vocativo, piena di grazia. Piena di grazia, anche questo è un unico termine in greco, il famoso kekaritomene, un participio perfetto passivo del verbo karito. Karito vuol dire fare grazia, e quindi kekaritomene vuol dire una persona che ha ricevuto grazia e che di questa grazia continua a vivere. Il perfetto greco ha questo significato. Un'azione del passato, ma che permane nei suoi effetti. E quello che arriva a dire una espressione di questo genere è che Maria è stata plasmata dalla grazia di Dio e che questa forma, che è la forma della grazia in lei, è la sua identità attuale e sempre. Maria è fatta di grazia, cioè è fatta di quella ricchezza di vita, di bontà e di benedizione che vengono dalla generosità infinita di Dio. E vuol dire che Dio ha guardato questa ragazza con amore. E siccome l'amore di Dio è un amore creativo, e cioè l'amore di Dio non si rivolge alle creature perché sono belle, si rivolge alle creature rendendole belle, questo sguardo di amore di Dio l'ha resa bella, l'ha resa gloriosa, l'ha resa santa, l'ha resa appunto piena di grazia, piena dell'effetto dello sguardo di amore di Dio. E così la terza espressione, il Signore è con te, non è ancora una espressione semplicemente di vicinanza, è la promessa di una presenza efficace del Signore nella sua vita perché Maria possa essere quello che è destinata a diventare. È l'assicurazione che trovate nell'Antico Testamento, quando per esempio il Signore chiama Mosè e lo manda dal Faraone per liberare il suo popolo. Ora Mosè di andare dal Faraone non aveva fatto voglia e si sentiva del tutto inadatto e quindi incapace, non era capace di parlare, addirittura la tradizione ne farà un balbuziente. Quello che voleva dire è che non aveva autorevolezza, non contava niente davanti al Faraone, cosa vado a fare? Io sarò con te. Quando Mosè tenta almeno 3 o 4 volte di evitare l'incarico e finalmente il Signore taglia la testa al toro con ci sono io, non aver paura. E lo stesso è quello che capita a Geremia quando viene chiamato nella sua vocazione. Geremia dice: ma io sono giovane, non so parlare. Non vuol dire che non sa parlare dal punto di vista retorico, ma vuol dire che giovane com'è non ha autorevolezza e quindi le sue parole non possono essere parole forti. Chi piglia sul serio delle parole di un giovanotto? E in una società dove la conoscenza è in mano degli anziani, la conoscenza dell'esperienza in Israele. Oggi sarebbe una questione un po' diversa. Ma allora era così e quindi Geremia si sente inadatto. Io sarò con te. È quello che permette all'uomo di diventare lo strumento per compiere delle azioni che sono più grandi di lui, che non sono proporzionate alla sua identità, alle sue capacità, ai suoi pensieri e alle sue realizzazioni. Quindi questo saluto non è semplicemente un saluto, dice molto di più, dice implicitamente il disegno che Dio ha su Maria e l'assicurazione che questo disegno lei lo può portare a compimento per il favore di Dio e per la presenza e l'assistenza di Dio continua, in modo da diventare sorgente di gioia, di regrar di gioia sua e di quel popolo al quale per il quale Maria riceve la sua missione. E questo è il primo. Questo è il motivo per cui San Luca continua queste parole e la fu molto turbata. Naturalmente non è il turbamento per la presenza dell'angelo, come ha scritto Sant'Ambrogio, famoso, l'interpretazione di Ambrogio. Non è la timidezza della verginità, della Vergine, davanti a una presenza inattesa. Invece è un turbamento per il saluto, non per l'angelo. E il saluto è motivo di turbamento perché non è chiaro. Cioè, è chiaro che viene garantita a Maria l'assistenza di Dio. Ma per che cosa? Qual è il compito che Maria deve eseguire, la volontà di Dio che deve compiere, per la quale è necessario che il Signore sia con lei? Questo l'angelo non l'ha ancora detto. E questo lo dice nel secondo suo intervento. Di fronte al turbamento di Maria, l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Finalmente viene fuori il nome personale. Prima il nome di Maria era piena di grazia, questo era il suo nome, la sua identità. Adesso viene il suo nome concreto: non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ora, quello che è impressionante in questo annuncio dell'angelo è che non c'è niente di originale. Non c'è niente di originale. L'angelo sta semplicemente citando una serie di profezie dell'Antico Testamento, scelte e incollate una all'altra. Quali siano, è scritto in margine della Bibbia di Gerusalemme. La prima è Isaia 7,14, siamo nel contesto del libro dell'Emanuele, quando Gerusalemme è assalita dall'esercito del regno di Samaria e dall'esercito di Damasco, che si sono coalizzati, e il re di Gerusalemme, Acaz, è impaurito, trema come tremano le foglie del bosco quando soffia il vento, dice il profeta Isaia. E il profeta viene mandato dal Signore a dirgli non aver paura, perché il Signore dice questo non avverrà. E accanto a questo dà quel segno della Vergine che concepirà un figlio, che al momento della nascita sarà chiamato Emanuele. E chiamarlo Emanuele vuol dire Dio con noi, e chiamarlo Dio con noi vuol dire il Signore ci salva, ci ha salvato e ci salva. Quindi questi eserciti nemici sono senza forza, non riusciranno a fare quello che vogliono, a sconvolgere e a capovolgere la dinastia davidica che regna in Gerusalemme. Quindi la prima profezia è quella appunto dell'Emanuele. La seconda è 2 Samuele 7. 2 Samuele 7 è l'oracolo di Natan, del profeta Natan, a Davide, quando Davide si trova ormai alla fine della sua vita. Alla fine della sua vita Davide ha costruito la sua reggia, però vede che il Signore, l'arca dell'alleanza, è ancora sotto una tenda, sotto il tabernacolo. Allora dice: non è bello che il re abbia una sua reggia e che il Signore continui ad abitare sotto le tende. Per cui dice con il profeta: senti, io ho intenzione di costruire al Signore un tempio, cosa dici? E Natan gli dice immediatamente: sì, va bene, è un buon pensiero. Poi di notte il profeta viene illuminato dal Signore e torna da Davide a dire: no, il Signore non vuole che tu gli costruisca una casa, vuole piuttosto, e ti promette lui di costruirti una casa. E la casa non è la reggia, la casa è qui, è la discendenza. E promette a Davide che il suo regno diventerà un regno dinastico, non un regno carismatico. Saul e Davide sono re carismatici, non sono di famiglia regale. Sono stati resi re dall'unzione di Samuele, cioè dalla scelta del Signore, che li ha chiamati e ha affidato a loro una dignità e una missione. Ma la dinastia davidica, scusate, il regno davidico diventerà dinastico, quindi il figlio di Davide sarà re anche lui, e il nipote, il pronipote e tutti quelli che verranno dopo. Come sapete, questo non è vero per il regno del nord. Quando si svilupperà una monarchia al nord, questa non sarà dinastica. Di dinastie ce ne saranno almeno una decina nel corso della storia. Le successioni avvengono in altri modi. comunque non è dinastica. A Davide invece viene promessa una discendenza regale. E questo oracolo diventa l'origine dell'attesa messianica. La prima attesa messianica viene di lì, dal fatto che ci deve essere un re davidico della dinastia di Davide che regna sul trono di Gerusalemme come promessa perenne del Signore, che non verrà meno. E a questo fa riferimento il nostro brano, sarà grande, verrà chiamato figlio del territorio di Davide suo padre, il suo regno non avrà fine. E il terzo oracolo è il capitolo 7 del libro di Daniele, è l'oracolo di quelle bestie che vengono dal mare, escono dal mare, e che sono il simbolo dei grandi imperi mondiali che si sono succeduti sulla scena del Medio Oriente, il regno dei Medi, il regno dei Persiani, il regno di Alessandro Magno. Tutti questi regni sono bestiali, rappresentati da bestie. Da bestie perché dominano per la loro forza, dominano perché sono violenti e alla loro forza gli uomini non riescono a resistere, non possono resistere. Ma a tutti questi quattro regni bestiali viene tolto il potere, che viene dato invece a un figlio d'uomo, a una figura umana, finalmente, che viene con le nubi del cielo. Quindi viene in modo misterioso, si rivela in modo misterioso, e a lui viene dato il regno eterno e universale, non la discendenza di Davide per il regno di Giuda, ma universale, perché quei regni pretendevano di essere universali, pretendevano di essere i regni che dominano su tutti i quattro punti cardinali. Bene, ci sarà uno che domina sui quattro punti cardinali, ma viene dal cielo, con le nubi del cielo, e viene con la figura umana, non bestiale, non con il potere, ma con quella ricchezza di umanità che gli appartiene. Allora, sono questi tre oracoli qui e alcuni altri che ci girano insieme in misura minore, che l'angelo sta citando, che è come dire l'annuncio della madre del Messia, che quel bambino che nascerà sarà il compimento delle promesse messianiche. Per questo non c'è niente di originale. C'è però di originale il fatto che queste promesse diventano adesso. L'oracolo di Nathan è vecchio di 1000 anni, è stato fatto 1000 anni prima. Sarebbe come, no, non è esattamente lo stesso dal punto di vista storico, però pensate a un oracolo fatto nell'anno 1025 che si compie adesso. Ci vuole un pochino di fede a legare un evento attuale con un oracolo che è stato pronunciato 1000 anni prima. E Isaia vive 730 anni, 35 anni prima. Daniele no, Daniele è del terzo secolo avanti, del 200-250, siamo lì intorno, almeno l'ultima redazione, il nostro capitolo. Però metterli insieme in questo modo nessun esegeta li avrebbe messi insieme. L'angelo sì, perché il Signore ha un suo modo particolare di realizzare le promesse. Le realizza tutte, ma quando vuole lui e a modo suo, generalmente in un modo più pieno, più bello di quello che la promessa faceva immaginare, più grande. E di fatto quello che avverrà sarà ancora esattamente questo. Quindi l'angelo dice a Maria: le attese messianiche adesso si compiono. Che è la risposta a un problema teologico, come si dice, spinoso per Israele. Se voi ripensate al Salmo 89, lo avete chiarissimo. Il Salmo 89 è uno dei salmi più lunghi della Bibbia, non il più lungo, si intende. E proprio perché è lungo, noi lo leggiamo in due giorni diversi. E siccome lo leggiamo la prima parte un giorno e la seconda parte nell'altro, facciamo fatica a renderci conto della tensione che abita questo Salmo. Perché incomincia magnificando la fedeltà di Dio. Dio è fedele, le sue parole sono stabili, più stabili del cielo, della luna, del sole, più fedeli, tutto questo. È una proclamazione della fedeltà di Dio impressionante. E insieme a questo ci mette il ricordo dell'oracolo a Natan, scusate, di Natan a Davide, che ho appena ricordato. Il Signore ha fatto questa promessa, eccetera, eccetera, quindi renderò salvo il tuo trono, i tuoi figli reggeranno sempre il governo, tutte queste cose qui. Poi, verso la metà, un pochino dopo la metà del Salmo, in eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona, hai abbattuto tutte le sue mura, diroccato le sue fortezze, tutti i passanti lo hanno depredato, è diventato lo scherno dei suoi vicini, hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali, hai fatto gioire tutti i suoi nemici, e così via, va avanti. Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira. Ricorda quanto è breve la mia vita, perché quasi un nulla hai creato ogni uomo. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Dove sono le tue grazie di un tempo che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano. Insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen. Notate però che questo benedetto il Signore, questa dossologia, non appartiene al Salmo. Questa è la dossologia che chiude il secondo libro dei Salmi. Il Salmo terminava: insultano i passi del tuo consacrato. Il consacrato è naturalmente il re. La dinastia davidica è scomparsa. Dopo l'esilio ci sarà la dinastia asmonea, ma non è davidica e quindi non corrisponde alle attese messianiche. E c'è questo disagio davanti a delle promesse di Dio che sono rimaste per aria e che la storia ha smentito. Bene, questo dice il nostro brano. La smentita della storia viene smentita dal compimento che Dio compie adesso attraverso Maria. È lo strumento Maria perché quelle profezie antiche si realizzino. Terzo intervento, Maria dice: come verrà questo, poiché non conosco uomo? E gli rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche suo figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. E qui viene l'elemento paradossale, ma necessario, che è che la verginità di Maria, che evidentemente dal punto di vista biologico è un impedimento alla maternità, è invece un requisito necessario. Notate però bene, la verginità è un requisito necessario non perché la sessualità o il rapporto coniugale venga giudicato negativamente. Non è questo il problema. Il problema è che quel bambino che nasce deve nascere chiaramente come il dono della grazia di Dio e non il prodotto della potenza dell'uomo. E vuol dire, quel bambino che nasce e che realizza le promesse non è semplicemente un re che appartiene alla dinastia davidica. È un figlio che viene, che nasce per la potenza e la bontà di Dio, per la forza del suo spirito. Quindi l'ottica non è riferita alla sessualità, è riferita alla origine divina di quel bambino che nasce e che deve nascere come segno della bontà e della potenza di Dio, della capacità di Dio di realizzare le sue promesse al di là di tutte le situazioni concrete umane che possono apparire contrarie e un impedimento. Questo vale per alcune altre nascite. Ci sono una serie di nascite dove la madre è sterile nell'Antico Testamento e lo scopo di queste nascite è proprio quello di mostrare l'intervento di Dio e di rendersi conto che la nascita di quel bambino è grazia di Dio. Quando Matteo ha scritto la genealogia, ha fatto quella genealogia di 40 nomi, sempre con lo schema A generò B, B generò C, e quando arriva Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo, che è paradossale perché dice, ma è fatto fare tutto un lungo cammino di 40 nomi, poi alla fine quello che viene fuori non è il padre, c'è qualcos'altro, ma è esattamente questo. C'è l'uomo che opera come strumento della grazia di Dio, poi alla fine il Signore porta a compimento quello che l'uomo si è impegnato a fare attraverso una strada sua creativa che verifica, dà significato a tutta la genealogia, ma dà significato attraverso qualche cosa che non nasce dalla genealogia, che nasce da Dio e che nasce da Dio attraverso la forza dello Spirito. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco Elisabetta, eccetera. E qui siamo davanti a un elemento decisivo per capire il Nuovo Testamento. Perché il secondo intervento dell'angelo è l'annuncio della parola. La parola di Dio si compie in te. Il terzo dice che questo compimento avviene e può avvenire solo per la forza dello Spirito, non per l'intelligenza dell'uomo, non per le capacità dell'uomo, non per la forza dell'uomo, il suo ingegno, ma per la forza dello Spirito. E in modo che la nascita di Cristo come Messia è il frutto congiunto della parola e dello Spirito. Ora, questa è una struttura permanente dell'esistenza cristiana. L'esistenza cristiana è vita secondo la parola di Dio, ma è vita nello Spirito, perché senza lo Spirito quella parola di Dio rimane vuota, rimane senza energia. Da parte sua però lo Spirito nasce sulla base della parola, altrimenti è uno spirito anarchico che crea estasi e movimenti impressionanti dell'uomo, forza dell'uomo, Sansone, ma che non ha una forma, che può avere forme diverse e anche contraddittorie. Lo spirito, le ispirazioni delle volte sono contraddittorie. Le due cose vanno insieme e debbono andare insieme. La parola nella forza dello spirito, ma lo spirito nella forma della parola. Insieme questi producono una realtà mondana ma divina. E il verbo fatto carne è verbo perché è concepito dalla parola, ma è verbo di Dio perché è concepito per opera dello Spirito. E non c'è esperienza di parola autentica nella fede se non nella forza dello Spirito. E non c'è esperienza dello Spirito se non riportato alla parola. Se volete un fondamento bello nell'Antico Testamento, lo trovate nel capitolo 37 di Ezechiele. Portate pazienza, arriviamo. Il profeta Ezechiele ha quattro grandi visioni e questa è la terza grande, che dice così: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutto intorno accanto ad essa. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annunzia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un rumore fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco sopra di essi i nervi, la carne cresceva, la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, figlio dell'uomo, profetizza e annuncia allo spirito, dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi avevo comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. È una delle visioni più impressionanti. In Babilonia, in quelle distese di pianure infinite che è la Babilonia, è un terreno alluvionale, è stato fatto dal Tigre e dall'Eufrate, è tutto piatto. E questa immensa distesa di pianura, alla quale gli ebrei non sono abituati perché Israele è un terreno di montagne, non sono montagne alte, ma è tutto montagnoso, tolta la valle di Israele. E in questa immensa valle, ossa aride, che sono evidentemente gli israeliti, sono gli israeliti che vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. E il profeta viene mandato dal Signore a profetizzare sulle ossa, cioè sugli ebrei che hanno mai perso la speranza. E primo annuncia la parola di Dio e queste ossa diventano forme umane. Ma non basta, bisogna invocare lo Spirito. E quando lo Spirito è invocato su quelle ossa diventate forme umane, quelle diventano vive, diventano un esercito sterminato. Tutte e due, la parola e lo Spirito. È perfetto. Tutto il Nuovo Testamento gioca su questo. La parola è Cristo e lo Spirito è il suo Spirito che, come risorto, comunica ai discepoli. Insieme può nascere quella forma di vita cristiana che è stata la sua. Gesù è concepito dalla parola e dallo Spirito e che diventa anche la nostra per la forza della fede. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Ora, se questa narrazione voi la rileggete rivedendo in Maria la figura della Chiesa, avete una cristologia, cioè una ecclesiologia ricca dal Nuovo Testamento. C'è la grazia di Dio all'inizio, piena di grazia, c'è l'assicurazione della presenza di Dio nella vita della Chiesa, c'è la Chiesa come compimento della parola di Dio, in obbedienza alla parola di Dio, e c'è il cammino della Chiesa come animato e rafforzato dal dono dello Spirito. La struttura è quella della vita di Maria ed è quella dell'esistenza della Chiesa di sempre. La Chiesa è madre, madre dei figli di Dio, e per essere madre vive quello che ha vissuto Maria.
Quindi ci troviamo alle 11 qui.